ora sono un po' preoccupato io, ma spero che presto vi faccio preoccupare a voi. Funziona, sì. Vi ringrazio per questa nuova opportunità di servizio che mi avete data e ringrazio Dio di avermi soccorso, perché venerdì sera sono andato a letto con la testa e con lo spirito vuoto, sperando che la mattina dopo il Dio mi desse qualche luce e qualche convinzione. Grazie per le vostre preghiere e grazie a Dio per il suo soccorso. Oggi desidero cominciare con voi un nuovo ciclo, il secondo ciclo, perché il ciclo precedente era stato cominciato 8 anni fa, con l'inizio del Vangelo di Matteo. Per fare il primo versetto ci abbiamo messo 2 anni, poi siamo andati all'Epistola agli Ebrei, agli Atti degli Apostoli, a riassumere tutto l'Antico Testamento, e dopo 8 anni abbiamo finito. Questa volta penso che faremo prima, però nel primo versetto suppongo che mi tratterrò soltanto per 2 domeniche. Poi accelerando. Sono contento di cominciare questo nuovo ciclo, perché io non trovo per me miglior modo di approfondire la parola di Dio, di scoprire tante cose nella parola di Dio, che insegnarla. E quando mi metto lì a riflettere per insegnare, per predicare, che scopro tante cose. E allora mi fa piacere svolgere questo servizio, se finché Dio mi dà forza. Quindi l'importante per noi non sarà fare svelti per finire. L'importante credo che sia che ogni tappa possiamo prendere qualcosa che ci aiuti nel nostro cammino con Dio. Questo è l'importante. Perché ho scelto la prima Corinzi? Un motivo è per assecondare il desiderio della Chiesa, che attraverso le predicazioni desidera esplorare la parola di Dio, e quindi legare le predicazioni a una maggiore conoscenza sistematica della parola di Dio. Unendo quindi insieme predicazione e studio biblico. Ora, le due ottiche sono diverse dallo studio biblico e la predicazione, perché lo studio biblico ci pone la domanda su che cosa dice il testo, mentre la predicazione è come applichiamo la parola di Dio al qui e ora, a qui, Chiesa di Siena, no? In questa ora di questo giorno, a voi c'è una parola di Dio specifica per voi, che è una applicazione della parola di Dio generale. Quindi sono due ottiche diverse che possono coesistere. Io però in questo contesto cercherò di avere di mira, prima di tutto, mettere come prioritaria l'applicazione per noi, cioè il fatto che ciascuno possa trovarci un motivo per sé, quindi non soltanto ciò che dice il testo, ma anche cosa mi dice il testo, quindi a parte questa considerazione generale, ma c'è un passo in Prima Corinzi che mi ha spinto a scegliere questa epistola, è Prima Corinzi capitolo 3 versetto 1-2.
Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali.
Ecco, qui nel convegno del 25 aprile che abbiamo fatto a San Miniato, abbiamo trattato anche questo tema, e è essenziale che chiarire una certa confusione che noi facciamo. Perché quando noi diciamo Vangelo, intendiamo a volte una cosa, a volte un'altra cosa. Allora bisogna intenderci su che cosa intendiamo per Vangelo. Perché per Vangelo possiamo intendere il libro del Vangelo, i libri del Vangelo, i quattro Vangeli, quello è il Vangelo. Ma per Vangelo possiamo anche intendere il messaggio che noi predichiamo. Sono due cose diverse. Perché il messaggio che noi predichiamo è la sintesi della vita e dell'opera di Gesù, trasmessa ad un particolare pubblico. Allora, durante la vita di Gesù non era ancora ben chiaro il senso della sua vita, perché non era ancora chiaro che dovesse morire, che dovesse risorgere, che dovesse salire al cielo e che poi tornare. Quindi, il senso della vita di Gesù complessivo ce lo dicono gli apostoli dopo l'ascesa di Gesù al cielo e la discesa dello Spirito Santo. E noi troviamo ciò che gli apostoli predicavano, come riassumevano la vita di Gesù, lo troviamo appunto negli Atti. Però negli Atti noi non troviamo il messaggio del Vangelo. Sì, noi dagli Atti possiamo ricavare qual era l'obiettivo primario degli apostoli. L'obiettivo primario era di predicare che Gesù è morto per i nostri peccati, grazie a Dio. Questo era l'obiettivo principale. Però, quando gli apostoli si trovano nelle diverse circostanze, adattano la predicazione a quelle circostanze. E qui non si tratta di dire Pietro in un modo e Paolo nell'altro, perché qui non stiamo a approfondirci, ma Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia fa un discorso ai giudei che è del tutto simile a quello che Pietro fa a Pentecoste a Gerusalemme, perché parlando con i giudei poteva dire quello che Dio ha promesso ad Abramo e che Mosè ha annunciato secondo la profezia di Isaia, è venuto il figlio di Davide. Ma se ad Atene faceva questo discorso Paolo, ma chi lo capiva? Ma che cosa capivano? Niente. Allora ad Atene Paolo comincia con i filosofi, comincia con un monumento che aveva visto lì, e poi alla fine dice perché attraverso un uomo non fa nemmeno il nome di Gesù. E lì già ha potuto dire tanto. Ma a Listra, dove erano convinti che Paolo fosse il dio Mercurio, l'apostolo Paolo lì non ha nemmeno parlato di Gesù di niente, ha dovuto insegnare i primi capitoli della Genesi. Allora il messaggio del Vangelo è, diciamo, tiene conto dell'uditorio. Siccome noi siamo di cultura greco-romana, allora ecco che noi i discorsi che troviamo nel Vangelo è di un ebreo, Gesù che parla con gli altri ebrei. Se non si ha una sufficiente sfondo dell'Antico Testamento, noi si capisce spesso fischi per fiaschi. È vero che qualsiasi parte della parola di Dio, se io la leggo, posso ricevere molto, senz'altro. Però nei Vangeli è questa la circostanza. Mentre negli Atti degli Apostoli ciascuno può trovare il messaggio a lui adatto, perché lì ci sono tutte le categorie delle persone. Ecco, sono gli Atti, bisognerebbe a mio avviso cominciare dagli Atti degli Apostoli più che dal Vangelo per insegnare il piano di Dio. Allora, siccome a Corinto l'Apostolo Paolo c'era stato per un paio d'anni e poi scrive la prima lettera ai Corinzi e dice: io quando ero lì in 2 anni non ho potuto darvi del cibo sodo ma del latte. E quindi nella prima Corinzi comincia a dare il cibo sodo. Allora si può considerare la prima Corinzi come la scuola media di cristianesimo e gli Atti degli Apostoli la scuola elementare. Siccome noi proprio qualcosa lo sappiamo, allora andiamo alla scuola media. Ripassiamo il programma della scuola media. Giacomo descrive 2 tipi di ascoltatori. Andiamo a leggere Giacomo 1, 22, 25.
Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, rodendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, egli sarà felice nel suo operare.
Ecco, allora scusate che mi tolgo. Allora, racconto una storiella. Uno c'aveva una casa in campagna e non stava tanto a curarsene, vedeva che c'era un qualche problema, diceva: ma sai che faccio? Chiamo un geometra, gli faccio fare una bella ricognizione a tutto e così poi dopo vedo. Il geometra va giù nelle fondamenta, vede una crepa, che quella crepa piano piano farà cascare a casa. Sul tetto c'è qualche tegolino rotto che, se non si cambia, si infiltra l'acqua, si fradiciano i travi, eccetera eccetera. E quindi poi relaziona al proprietario. Arriva un amico del proprietario e gli dice: sai, ho chiamato il geometra, mi ha fatto tutte le idee, mi ha detto che giù nel fondamento, nel muro, c'è una crepa. Vedrò un po' ora, quando avrò tempo di... Su c'è un tegolino, dei tegolini, vabbè, però, ma tanto, sì, il geometra ha detto, però io sono andato avanti per tanto tempo così, lo farò, però... Avete mai conosciuto qualcuno che va al culto per emozionarsi? E dopo l'emozione? Che cosa si ricorda poi? Niente. È come chi la sera guarda un film e poi va a dormire. Ogni sera un film, si emoziona, festa fatta. Purtroppo di questi tempi io sarei come quello che dice: ma sì, farò, sarà perché sono vecchio, non lo so. Magari in altri momenti sarei stato più: sì, signore, dimmi che devo fare, che lo voglio fare, no? Perciò dico: signore, facci comprendere e dacci la forza di mettere in pratica, perché una conoscenza che rimane sterile, una conoscenza che rimane solo intellettuale, dice Giacomo illudendo se stesso, e dice Giacomo che se noi la mettiamo in pratica non è che facciamo un favore a Dio, ma finché siate felici nel vostro cammino, capito? Perché non è che se noi ripariamo il tetto facciamo un favore al geometra, capito? Non è che se ripariamo il tetto facciamo un favore al geometra. Va bene, allora qui bisogna stare attento perché l'orologio gira e io non vorrei fare più tardi del solito. Allora, leggiamo come comincia questo primo versetto della Prima Corinzi, versetto, capitolo 1, versetto 1-1.
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, del fratello sostene.
Ecco, allora dice, beh, continuiamo, tanto qui non dice niente, che dice? Paolo, apostolo, vabbè, andiamo avanti, vediamo che cosa vuol dire. No, qui ci soffermeremo per due domeniche, almeno, perché io ne farò mezzo di versetto. E sostene non lo commenteremo, commenteremo sempre solo questo, no? Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Noi lo sappiamo cosa significa apostolo, no? Apostolo Paolo, basta, non c'è mica bisogno di spiegarlo, no? Lo sappiamo cosa significa apostolo. E che significa apostolo? Mandato. Vabbè, mandato, che significa mandato? Questa parola è un altro sconcio di parola non tradotta. Per cui noi in realtà non sappiamo bene cosa significa, gli diamo dei significati che non ha, significa semplicemente mandato, inviato. In termini moderni sarebbe missionario, ma per definirsi missionario oggi c'è bisogno di una patente speciale? Può uno partire e dire io vado missionario e sono missionario? Sì. E allora, se uno dice io sono missionario, vabbè, te lo dici da te, cioè, non è che, oppure vabbè, andiamo avanti, vediamo che tipo di missionario sei, cioè, perché qui poi l'Apostolo Paolo parla anche di falsi apostoli, di falsi missionari, quindi non significa niente. Però noi quando leggiamo Apostolo Paolo facciamo l'associazione con l'Apostolo Pietro, ma è un falso. Perché Paolo non è apostolo come Pietro, sono due categorie molto molto diverse. Pietro fa parte dei dodici che sono apostoli speciali, designati da Gesù, inviati da Gesù, incaricati da Gesù. Di fronte a un Pietro che non aveva bisogno di credenziali, Paolo è un nulla, nonostante ciò che noi protestanti pensiamo. Perciò dire gli apostoli Pietro e Paolo, siccome è come dire i cantanti Fernando De Angelis e Pavarotti, perché mi veniva da dire Adriano Celentano, ma poi loro non capiscono, capite, che è troppo vecchio. Sì, pure io canto qualche volta, ma non c'entro niente con Pavarotti. Non c'entro, allora dire in Italia ci sono i cantanti Fernando De Angelis e Pavarotti è un falso, ma è un falso di cui abbiamo bisogno, perché Paolo è una irregolarità di Dio, un imprevisto di Dio, una pazzia di Dio. E se noi prendiamo sul serio che Dio fa così, non stiamo più tranquilli, perché potrebbe fare, non si sa quello che Dio può fare. Il più grande apostolo missionario è uno che non aveva manco visto Gesù quando c'erano i dodici. Perciò Paolo, ecco perché Paolo nella lettera ai Corinzi è costretto a difendersi, è costretto a dire che è apostolo, che lui i segni ce l'ha, è costretto. Ecco perché potevano disprezzarlo a Corinto, perché non aveva il documento ufficiale incontestabile. Era arrivato a Corinto e scrivono i Corinto: ma la sua presenza personale è un omino, è un omino, è un giudeo. Quelli di Atene dice: ma c'è uno, un predicatore di divinità straniere. Sentiamo un po' quel che c'ha da dire. Era questa la posizione di Paolo quando entra a Corinto. Un omino giudeo che dice delle cose un po' strane. Che possiamo fare noi senza avere titoli? Niente, uno direbbe, no? Ma io ho pensato recentemente alla finezza letteraria e interpretativa di quel pescatore di Giovanni. Ma nel Vangelo fa delle costruzioni fantastiche, elaborate, di una finezza, e nell'Apocalisse delle interpretazioni delle profezie. Un pescatore, un popolano senza istruzione definito. E no, e così si fa il caos. Allora ognuno potrebbe, no? Sì, ognuno. E allora tutti gli apparati ecclesiastici, gli apostoli Pietro e Paolo, mettono Paolo con Pietro, lo impacchettano lì, così lo hanno neutralizzato. Così lo hanno neutralizzato. E allora c'è un altro passo significativo nella prima Corinzi, al capitolo 4, versetto 16-17.
Vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio caro e fedele figlio nel Signore. Egli vi ricorderà come io mi comporto in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa.
Cosa faceva Timoteo? Trasmetteva gli insegnamenti di Paolo, trasmetteva la dottrina di Paolo, trasmetteva quella sana dottrina che bisogna difendere, sì, ma unita strettamente al comportamento di Paolo. Perché dice quel passo che l'insegnamento non era solo della dottrina, ma del comportamento. Perciò, la sintesi dell'insegnamento di Paolo è il suo comportamento. Il suo comportamento era un insegnamento. Tant'è che l'apostolo Paolo arriva a dire una cosa che non si dovrebbe dire: siate miei imitatori. Ma come? Tu dovresti dire di imitare Cristo, mica te stesso. Però il Dio, attraverso l'apostolo Paolo, che appunto doveva essere uno qualunque, perché così tutti possiamo esserlo, ha fatto un'operazione simile a quella che ha fatto con Davide. Dovendo scrivere un libro di dottrina nuovo, ad Atene si metteva là il gran filosofo a scrivere il libro, chiuso nel suo studio. Dio non è così. La parola di Dio non è così. E Dio si inventa una persona, lavora su una persona, fa di una in una persona qualcosa di eccezionale in Davide. Poi Davide, lo abbiamo visto altre volte, scrive i salmi parlando di se stesso. I salmi, Dio li fa cantare nel tempio e ognuno canta i salmi di Davide, quindi ognuno a ognuno è offerta la possibilità di essere come Davide. Davide scrive: Yahweh il mio pastore, nulla mi mancherà. Ma quando questo viene fatto cantare a tutti, significa che tutti che Dio desidera essere di ciascuno pastore come lo è stato di Davide. E così è con Paolo. Il Dio ha lavorato in un modo del tutto straordinario su Paolo per farne non un eroe, ma un modello da imitare. non un eroe da ammirare. Ma vi è mai capitato di sentir dire, ma l'Apostolo Paolo era l'Apostolo Paolo, io mica sono l'Apostolo Paolo. Vi è mai capitato? Ma è consentito? È consentito rifiutare il modello che Gesù ci ha messo davanti? Ma Gesù stesso si è presentato come un eroe da ammirare o come un modello da imitare? Gesù stesso non ha usato i mezzi straordinari, ma solo quelli umani ha usato Gesù, in modo che noi lo potessimo imitare. Allora, nella prima Corinzi non ci viene detto molto di chi è Paolo e del suo comportamento. Bisogna correre. Allora, se noi vogliamo saperlo, dobbiamo andare negli Atti degli Apostoli, dove anche ci dice il contesto nel quale l'Apostolo Paolo è andato a Corinto. E adesso qui cercherò di sintetizzare. A proposito, ci sono disponibili qua alcune copie del mio libro sugli Atti degli Apostoli che si possono prendere in prestito e far circolare, quindi è lì che si può che potete vedere meglio. Dunque, questo, ecco, dunque, quindi Paolo non ha mai visto Gesù. In tutti i Vangeli non si parla di Paolo. Paolo entra nella Chiesa in Atti capitolo 9, cioè la Chiesa è già nata, si è già formata, ha già i suoi fondamenti, ha già le sue migliaia, decine di migliaia di conversioni. Entra Paolo. Paolo, perché sappiamo tutti, Dio gli appare sulla via per Damasco. No? Allora, cosa gli dice il Dio Gesù quando gli appare sulla via per Damasco, oltre a dirgli perché mi persegui, dice. Ecco, in Atti 26:16 abbiamo saltato un po' e andiamo a Atti 26:16.
Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora.
Ecco, allora, questo a me per diverso tempo mi è sfuggito. Non è che Gesù appare a Paolo sulla via per Damasco, Paolo si converte poi. No. Gesù appariva sistematicamente, periodicamente a Paolo quando c'era necessità per accompagnarlo in questa sua opera. E per noi è rilevante perché proprio a Corinto Gesù gli parla. Proprio a Corinto Gesù gli parla. Ma quando gli appare sulla via per Damasco e Paolo rimane cieco, eccetera, il Dio gli manda il credente Anania. E ad Anania il Dio dice che Gesù dice che Paolo porterà il suo nome ai popoli, alle genti, ai gentili, ai re e ai figli di Israele. E quindi è questa, diciamo, la sua missione. Altre apparizioni di Gesù a Paolo si trovano in Atti capitolo 22, versetto 18, 23, 11. oltre a quella a Corinto che poi vedremo, e poi non solo Gesù ogni tanto scendeva giù per incontrare Paolo, e quindi questo schema che Gesù è andato su e poi tornerà alla fine, pubblicamente tornerà alla fine, ma per i credenti non se n'è mai andato. Dice, quando era a Corinto, Gesù a Paolo: io sono con te. Ma infatti l'aveva detto: io sarò con voi tutti i giorni, io sono con te. Ma non solo quindi Gesù a ogni tanto, una volta Gesù ha detto: senti, sali tu su, vai. E così sappiamo che in Seconda Corinzi, al capitolo 12, Paolo racconta di quando è stato rapito fino al terzo cielo. Allora, dopo la conversione, Paolo si sta subito da fare, comincia a predicare. Risultato? Più problemi che frutti. E allora gli dicono: sì, vabbè, Gesù ti è apparso, tu sarai tutto quello che ti pare. Però se torni a casa per il momento è meglio. E quindi l'apostolo Paolo se ne torna nella sua città e gli Atti degli Apostoli di lui non parlano più, sparisce dalla circolazione. Ricomparendo in Atti capitolo 11, versetto 25-26, come aiutante di Barnaba. Quindi noi diciamo: Paolo, grande Paolo, poi c'è poi Barnaba, no, stiamo calmi. In quel tempo, l'anziano Barnaba, fiduciario degli apostoli, uno che si era convertito alla prima ora, che conosceva bene tutto, eccetera, eccetera, era la colonna affidabile. Paolo era un giovane promettente. E Barnaba dice: senti, tu vieni qua come mio assistente, perché hai una capacità di insegnamento che è utile qui. E quindi lo va a cercare e è lì come aiutante di Barnaba. E lì sappiamo che poi Dio, alla chiesa di Antiochia, dice: mettetemi da parte. Io ho sempre pensato Paolo e Barnaba, no, dici Barnaba e Paolo, perché Barnaba veniva prima. Metteva Barnaba e Paolo. Infatti, quando si parla lì l'elenco degli anziani di Antiochia, Paolo è messo per ultimo, perché in effetti era il giovane apprendista. Mettetemi da parte Paolo e Barnaba. E quindi Paolo va in missione come aiutante di Barnaba, è mandato da una chiesa che potremmo dire, come se la chiesa di Siena mandasse missionario qualcuno a Foggia. Cioè, io vengo da Siena. Vabbè, ci vieni da Siena. Perché in quel momento Antiochia era l'unica chiesa fatta di non circoncisi, una cosa un po' strana, una cosa un po' nuova, una cosa che non si capiva bene, capito? Quindi essere mandati missionari dalla chiesa di Antiochia non è che uno si presentava, tant'è che l'apostolo Paolo, quando entrava nelle sinagoghe eccetera, ti presentava come un giudeo che era capitato lì e che aveva qualcosa da dire, ma non è che, quindi non è che queste credenziali quindi quando vanno in missione, però per esempio nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, gli anziani dicono: fratelli, vedono questi fratelli nuovi, se avete qualche cosa da dire. E allora Paolo e Barnaba sono lì: dai, parla tu. No, parla, dai. Insomma, va a finire che parla Paolo, evidentemente con il consenso di Barnaba. E quindi noi vediamo negli Atti che predica sempre Paolo. Cioè Barnaba riconosce che in questo il giovane suo assistente in quel contesto si sa muovere bene e gli dà spazio. Al punto che poi Paolo e Barnaba si separano e Paolo prosegue da solo. Allora, riguardo alla missione a Corinto, leggiamo in Atti, capitolo 18, versetto 9. Fino 11.
Una notte il Signore disse in visione a Paolo: non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Ed egli rimase là un anno e sei mesi, insegnando tra di loro la parola di Dio.
Ecco, allora vediamo che qui ci sono delle particolarità a Corinto. Prima di tutto, in nessun'altra città Gesù appare a Paolo per dirgli: guarda, stai qui ho un gran popolo, nessuno ti metterà le mani addosso, parla, io sono con te, no? E anche come conseguenza di questo, Paolo si trattiene lì 18 mesi, poi al versetto 18, sempre capitolo 18 di Atti, versetto 18, dice, 8-18 di Atti, capitolo 18, versetto 18. Sì, scusa, 18-18.
Quanto a Paolo, dopo essersi trattenuto ancora molti giorni a Corinto, prese commiato dai fratelli e navigò verso la Siria.
Ecco, basta così. Quindi, prima un anno e mezzo si trattenne. E poi molti altri giorni, consideriamo due anni circa. Ma l'Apostolo Paolo non faceva così. A Filippi sta lì qualche giorno, predica, dopo, via. L'Apostolo Paolo era uno che voleva continuamente esplorare città, andare in città nuove. Io devo arrivare a Roma, correre, quindi poi ripassava, ma correre. A Corinto due anni. Quindi a Corinto fa un'opera speciale. Dunque non andiamo a leggere quei passi dove Paolo è disprezzato, no? Li indico io in Seconda Corinzi 10:10, dice: ma le sue lettere sono gravi e quando scrive sembra chissà che cosa, poi dopo, quando se tu lo vedi di persona, la sua presenza personale è cosa da nulla, no? E in Prima Corinzi 4:18 l'Apostolo Paolo dice: alcuni non vogliono nemmeno che io torni. Ma l'Apostolo, ma che ci facciamo? Se non viene meglio, perché poi quello comincia. Quindi arrivavano a dire questo. Nella Seconda Corinzi, capitolo 12-13, l'Apostolo Paolo, a un certo punto, io la traduco così, che è più efficace: ma avete fatto usci pazzo, dice, vede? No? Sono diventato pazzo, diceva, mi ci avete costretto. E allora è costretto a difendere se stesso, a parlare delle sue visioni, perché lo disprezzavano. Quindi Quindi è questa la posizione dalla quale l'Apostolo Paolo scrive a questi Corinti. È questa la posizione. Ma torniamo a quei due passi della prima Corinzi che abbiamo visti e con i quali ci avviamo a concludere. Paolo comincia dicendo: Paolo, chiamato ad essere apostolo per volontà di Dio. Su apostolo ci siamo soffermati, soffermiamoci per volontà di Dio. Beh, chiaro, per volontà di Dio, per volontà di Dio. Facciamo tutto per volontà, e Dio ha voluto così, no? Maria Grazia dice: mi hanno dato questo orario, io lo eseguo, Dio ha voluto così, perché non cade foglia che Dio non voglia, no? E quindi facciamo bene a prendere tutto come venendo da Dio, facciamo bene. Però qui Paolo, ma non lo possiamo capire tanto da questa parolina, ma lo possiamo capire molto bene se andiamo ai primi due capitoli della lettera ai Galati. E allora lì l'Apostolo Paolo ribatte che lui è stato fatto apostolo per volontà diretta di Dio. Non perché, ma sa, il consiglio di chiesa mi ha detto che io posso andare a fare il missionario. E io mi sento di andare a fare il missionario. Fare il missionario è una cosa buona, io vado a fare il missionario per volontà di Dio, perché è chiaro, c'è detto nella sua parola, eccetera, eccetera. Ma non disprezzo questo approccio, non voglio dire. Dico solo che se una persona ragiona così, poi però deve dire tutto questo, poi però dopo tutto questo io sono andato nella mia cameretta, mi sono messo in ginocchio e ho detto: Signore, ti ringrazio dei fratelli di questo, di quell'altro, però se mi permetti io voglio una parolina diretta anche da te prima di partire, se no quella sì è volontà tua, hanno pregato tutta la vita. Però, perché nel Nuovo Testamento a me pare che non si concepisce che Dio abbia con i suoi figli un rapporto indiretto. Tu sei mio figlio, ma io con te ci parlo tramite lui. Dice: beh, vabbè, ma questo si sa. No, non si sa a volte, perché pochi giorni fa mi ha telefonato uno del nord Italia, Io senti, Fernando, ma io ero aiutante del pastore e dovevo a un certo punto prendermi cura di un gruppo. Il pastore mi ha detto: tu devi esigere obbedienza dai membri di questo gruppo. Io ho detto: no, io obbedienza a me. L'obbedienza alla parola di Dio. L'obbedienza a Dio, ma non a me. No, io obbedisco al nostro fondatore, tu devi obbedire a me e loro devono obbedire a te, se no te ne vai. E se n'è andato. Ma pensate voi che sia molto raro trovare nelle chiese una richiesta di obbedienza a conduttori vari, che sia molto raro, o a regole umane stabilite? E quindi anche questo aspetto di Paolo, no? Che invece fuori da ogni schema, in modo diretto va, e crea un po' di problemi, ebbene quindi viene un po' tenuto da parte. Allora, ecco, l'altro versetto che abbiamo visto è quando Paolo dice: siate miei imitatori, no? E Timoteo vi insegnerà come vi dirà quello che io insegno e come mi comporto, le due cose che vanno insieme. Ora, siccome noi siamo chiamati da Paolo, ci dice: siate miei imitatori, proprio in 1 Corinzi 4, 16, 17, siate miei imitatori, ci dice, allora, fratelli miei carissimi, possiamo noi imitare le azioni di Paolo senza i mezzi che Dio dava a Paolo? Se l'aquila vola è perché c'ha le ali, e non mi si può dire di volare poi senza ali, eh? Ma se qualcuno dice che Gesù gli è apparso e gli è parlato, come viene trattato? Sarà stato il diavolo, gli dicono. No. Beh, però questo ci crea un sacco di problemi, no? Allora, no? Bei problemi belli o brutti? Secondo me son problemi belli. Cioè il fatto che nel momento in cui Gesù ci dice tu puoi comportarti come Paolo, dice, ma signore, ma no, il rovescio della medaglia è che Gesù è pronto a fare per te la stessa cosa. Cioè non è che c'è bisogno tutti i giorni e in tutti i posti di un Paolo. Io credo che si possa applicare così. Dio è pronto a fare cose straordinarie se ti chiama a fare cose straordinarie. Dio è pronto a fare per te in proporzione a quello che tu sei disposto a fare per Lui. Perché è vero che Gesù ha fatto cose straordinarie per Paolo, ma poi Paolo... Signore, io sto qui, ho bisogno di questo, di quell'altro. Con quale fine? Perché così sto più comodo, sto più tranquillo. No. No. Allora, imitare Paolo è un dovere o un privilegio? Io penso che Dio ci dà un grande privilegio. Possiamo chiedere a Gesù di venirci incontro come a Paolo senza essere disposti a fare per Gesù quello che ha fatto Paolo? Possiamo definirci cristiani senza essere disposti a romperci il collo per Gesù? Rocco, per caso qualcuno ti ha mai detto che eri uno scriteriato, uno sconsiderato, che stavi facendo delle follie? Però, e con questo concludo, se siamo disposti a romperci il collo per Gesù, sono convinto che Gesù arriverà prima di esserci rotto il collo. Perché Dio arrivò prima che la spada di Abramo scendesse sul collo di Isacco. Abramo doveva avere la determinazione di tagliare la testa ad Isacco, ma Dio arrivò prima, e in quel contesto c'è questa bella frase che andò di moda poi per i discendenti di Abramo: al monte di Yahweh sarà provveduto. Dice, ma Abramo disse, ma dov'è il sacrificio? E Abramo dice, al monte di Yahweh sarà provveduto. Io vado avanti, ho il burrone davanti, ho la catastrofe davanti, ma vado avanti perché... Il Dio provvederà prima, il Dio farà qualche cosa. Ecco, se noi ci vogliamo muovere solo quando vediamo tutto tranquillo e dritto, secondo te Stefano, quanto andiamo lontano? Allora è questo che noi, questa bella frase qualche volta me la sono messa davanti: al monte di Yahweh sarà provveduto. Amen. Amen.